Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Secondo i comandamenti principali, chiediamo oggi l'amore per Dio nella nostra vita e l'amore per il prossimo.
Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti, per mezzo vostro, la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 22, versetti 34-40. I farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Ma il secondo è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. E con una breve parola, soprattutto questo è quello che ho pensato, per collegare, per vedere le connessioni nel brano del Vangelo e anche nella prima lettura, perché il contenuto, almeno il primo contenuto, risulta molto chiaro. Orbene, nel Vangelo quello che possiamo notare è che questa domanda fatta da un dottore della legge fariseo trova in Gesù la risposta che il dottore, io penso, si aspettava, o che comunque il dottore fariseo sicuramente approva. Questo lo impariamo anche da dall'altro Vangelo, per esempio da Marco. E questa non è l'unica risposta possibile, qual è il più grande comandamento, ma certamente da molto tempo, forse in modo prevalente, molti insegnamenti dei vari gruppi, prima di tutto dei farisei, andavano in questa direzione. Quello che conta è l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Contano infinitamente più dei sacrifici, di tutte le altre norme, che sono pure dei comandamenti, sia le norme di purità, sia le norme del culto, il Tempio, che era il centro di tutto, dove c'è la presenza di Dio. Molto di più conta amare Dio con tutto il cuore e amare il prossimo. Ecco, vediamo qui, naturalmente rispondendo amare Dio, si intendeva anzitutto la totalità, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutto te stesso, ma l'amore per Dio non è inteso in questi testi, compreso nel Vangelo, come un semplice sentimento, una buona intenzione, anche con l'espressione che pure c'è, per esempio in alcuni salmi, l'espressione di tutti i sentimenti. Non è che si tratta di negare i sentimenti, che sono importantissimi nell'uomo, nella nostra vita, nel nostro rapporto anche con Dio, ma si trattava non solo dei sentimenti, ma dell'ubbidienza ai comandamenti. Amare Dio con tutto il cuore significa ubbidire ai Suoi comandamenti, cercare Dio ubbidendo ai Suoi comandamenti. Gesù, come vediamo, ecco una prima connessione importante, risponde aggiungendo un secondo comandamento, non gli era stato chiesto. Secondo comandamento che lui sottolinea è della stessa natura del primo. E forse su questo, o anche senza forse, se noi facessimo una breve indagine nei testi del Vangelo che riportano l'insegnamento di Gesù, vedremmo che proprio su questo secondo comandamento cade il peso, l'accento, l'insegnamento di Gesù. Amare il prossimo come se stesso. Il fatto che dica che è della stessa natura del primo è estremamente significativo. Lega strettamente i due comandamenti. Anche questo poteva essere naturalmente approvato dal dottore fariseo. Questo comunque mi pare che è centrale per Gesù. E lo vediamo nella prima lettura. Ecco, la prima lettura... In questo caso mi sentirei di approvare, spesso non approvo, ecco, mi sembra che siano un po' le prime letture rispetto al Vangelo, perché sono state scelte sulla base del Vangelo, questo è il metodo abituale cui sono scelte queste due letture. Mi pare che qui sia molto utile invece questo brano che è preso dal libro dell'Esodo, capitolo 22. In quel capitolo, quindi adesso andiamo sulla prima lettura per qualche parola anche su questa, prima di chiudere la nostra dialogo, la nostra meditazione. Se andiamo a vedere questo capitolo, noi vediamo che ci sono prima dei versetti che abbiamo ascoltato, perché come vedete siamo al versetto 20 del capitolo, ma prima ci sono delle norme durissime, severissime, contro i costumi degli stranieri, i costumi dei popoli stranieri. Questo soprattutto sia di tipo i costumi sia sul piano morale che sul piano religioso, e questo appunto perché E in ambedue i casi c'è di mezzo l'idolatria. E quindi le minacce della legge di Mosè sono molto dure. Però perché non si pensasse, perché non si pensi che ce l'ha con gli stranieri, ecco che allora la legge di Mosè, subito dopo, aggiunge queste norme che parla degli stranieri e poi per concomitanza, diciamo, parla anche di altre categorie. E questa è la prima norma. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Questa motivazione, forestiero è uno che non ha gli stessi diritti, non ha le stesse difese, non molesterai, non lo opprimerai. La motivazione è fondamentale, non la troviamo solo in questo caso. Perché voi siete stati forestieri in Egitto, altre volte dice perché siete stati schiavi in Egitto, avete sperimentato anche l'oppressione, la schiavitù, oltre che l'estraneità, forestieri, per più di 400 anni in Egitto. Al di là del problema della storia, storico, questo insegnamento è centrale, è uno dei fondamenti della legge di Mosè. Teniamo conto che questi testi sono stati scritti almeno 2500 anni or sono, come minimo, forse un po' di più anche, dipende. Proviamo a confrontare queste norme con la nostra situazione attuale e vedremo chi è più avanti o chi è più indietro. Questo però non significa che allora andasse bene, perché questi testi non descrivono la realtà di Israele o della quella società in quel tempo, di 2500 anni fa. Sono un intervento di Dio, un intervento del profeta. Sono in realtà testi che, normativi, ma che recepiscono il grande insegnamento dei profeti. L'insegnamento dei profeti è stato così importante, anche se molto contrastato, che a un certo punto i testi delle norme, i testi legislativi, hanno recepito questi principi. E noi vediamo qui che non sono tanto solo norme giuridiche, ma che il fondamento di queste norme sono ragioni morali e religiose. Voi dovete sapere che qual è l'animo del forestiero, dello schiavo. Dovete mettervi nei suoi panni e allora potete giudicare. La ragione è questa, mi sembra interessantissimo. Poi passa il testo alle altre categorie per concomitanza, non solo gli stranieri, ma la vedova e l'orfano. E qui troviamo una minaccia da parte di Dio. Naturalmente le minacce da parte di Dio non si realizzano, perché questa mostra anche la difficoltà di applicazione di queste norme, che hanno un aspetto morale così forte. Perciò c'è la minaccia da parte di Dio. La minaccia da parte di Dio non si vede. Quando qui se tu lo maltratti, quando imboccherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido e la mia ira ci accenderà, eccetera. Però, sai, insomma, però per chi, questo mostra, mi sembra, da un lato, che queste non sono norme giuridiche immediate, al tribunale, ma dall'altro la gravità del maltrattare l'orfano e la vedova, perché c'è la minaccia di Dio, mi riservo io, la mia ira si accenderà. Quando abbiamo questo tipo di minacce, io credo si mostrano ambedue gli aspetti, cioè il fatto che non si può tradurre facilmente in norme, ecco, che a volte la realtà è molto diversa, ma nello stesso tempo la protesta, la gravità, il giudizio morale molto severo. Così abbiamo anche l'altra categoria, sostanzialmente i poveri, quelli che non hanno beni e che devono dipendere per la loro vita da altri. Qui abbiamo il caso del prestito del denaro all'indigente, con la norma che non si può praticare l'usura. Non parliamo della nostra situazione, dove l'usura non solo è legalizzata, diciamo, ma direi che è strutturale. Il nostro mondo è il mondo dell'usura, legalizzata. Addirittura gli stati stessi sono sotto questa usura, ormai delle categorie, ecco, prevalenti del mondo, che hanno patrimoni incalcolabili e un potere senza limite. Qui comunque la norma della legge di Mosè vieta di prestare a interesse, e legato a questo, come vediamo, c'è il problema dei pegni, perché se lui ha un debito con me, io giustamente posso richiedergli un pegno, in modo che poi è tenuto o è indotto a pagare, che possa essere un pagamento in lavoro, in qualunque altro, però se io ho un pegno importante per lui, lui sarà indotto a regolare il suo debito. Però notiamo che questa è la vita di allora, era così. Quindi uno prende il mantello dell'indigente, però interviene la legge di Mosè per dire: tu però alla sera glielo devi dare. Non è un diritto assoluto. La prima cosa è che lui ha il diritto di riscaldarsi alla sera per dormire, non ha un'altra cosa. Vedete come c'è tensione e come l'intervento della Torah, della legge, ecco, va in questa direzione, quella della difesa del più debole, del più povero, facendo appello non a una norma giuridica, non è una norma giuridica, ma a una norma morale, a un dovere che deve prevalere anche sul tuo diritto ad avere il risarcimento. Ecco, vediamo che si prestano molte riflessioni. Comunque, quello che, concludendo, possiamo ricavare da un testo come questo, rispetto al Vangelo, è che quando si dice amerai il tuo prossimo, si intende questo. Non si intende un sentimento, o solo un sentimento. Rispetto, i sentimenti sono fondamentali, come vediamo, ecco, ma si intende un riferimento, amerai il prossimo tuo come te stesso, a queste norme. E sicuramente non possiamo avere dei dubbi su questo, anche Gesù aveva in mente queste norme. Gesù si muoveva in questo quadro. Amare il prossimo voleva dire tenere conto della legge di Mosè, che, come dicevo all'inizio, non è la descrizione della realtà e non sono neppure codici completi, cioè non si presentano come... C'erano tante consuetudini e norme che regolavano la vita, che noi non troviamo assolutamente nella legge religiosa, nella legge di Mosè. Ci sono addirittura campi, ambiti che non sono, quasi non compaiono nelle leggi di Mosè. Questo non significa che non ci fossero consuetudini, norme. Sono interventi sulle consuetudini, quelli che troviamo qui. Sono interventi da parte del legislatore, da parte di Mosè, da parte di Dio, dobbiamo dire, da parte di Dio, che intervengono sulla realtà e la cambiano, danno un altro senso alle consuetudini e alle norme. A volte le approvano, dando nuove ragioni più profonde. Molto spesso le correggono, intervenendo sulla realtà per quanto è possibile, perché non è una rivoluzione totale, e altre volte, abbiamo anche i casi, si contrappongono frontalmente a una certa consuetudine, a una certa norma. Ecco, allora, noi abbiamo adesso, possiamo tornare al Vangelo e sentire anche il peso, l'importanza di questo secondo comandamento che Gesù aggiunge: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, esprimiamo alcune intenzioni di preghiera a cui tutti ci uniamo. Diciamo: ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutti coloro che credono nella Scrittura come parola di Dio, perché possano dare l'esempio dell'amore per Dio e dell'amore per il prossimo. Preghiamo. Preghiamo per tutti i poveri, i miseri, i bisognosi del mondo, i forestieri, gli stranieri, tutti quelli che hanno più bisogno dell'aiuto fraterno. Preghiamo. Per le chiese del Signore Gesù che oggi si riuniscono in tutto il mondo, perché possano seguire l'insegnamento del Maestro. Preghiamo. Preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per quelli che guidano la Chiesa. Oggi un'intenzione particolare per Battista Pizzaballa, che è il nuovo patriarca della Chiesa Latina di Gerusalemme, a noi tanto cara, nella quale noi siamo così presenti. Preghiamo per lui, per il suo compito. Preghiamo. Raccogliamo tutte le vostre intenzioni, in particolare per i malati, per gli anziani, per i piccoli. Ringraziamo il Signore del dono della cresima, della presenza del Vescovo tra noi domenica addietro. Preghiamo per i bambini che si preparano alla prima comunione e speriamo di arrivarci il 22 novembre, nella festa di Cristo Re. Preghiamo. Ascolta Dio tutte le nostre preghiere e intenzioni ed esaudiscile secondo la misura della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.